State ascoltando SBS Italian.
8.33 orario della costa est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS insieme a Carlo Reglia e Massimiliano Gugole. Ed è arrivato quel momento della settimana, il mercoledì mattina, quando si palesa il professore di finanze della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi fa sentire come una specie di fantasma che arriva.
Sei un ospite d'onore, il fantasma dell'economia futura.
C'è il fantasma, oppure apri l'armadio, c'è il topo, non so, qualcosa di questo genere.
Altro che, in realtà è il momento più atteso da parte nostra di tutta la settimana, il mese, l'anno. Ci fermiamo qua. Senti. Invece iniziamo il nostro collegamento con un nuovo rapporto del Grattan Institute, che ha proposto modifiche significative proprio al sistema di superannuation australiano, e uno dei suoi autori, Joey Maloney, ha spiegato, con le parole che stiamo per ascoltare, perché in realtà non funziona.
Fundamentally the problem is that the superannuation system while we're working makes a lot of really big decisions for us. We're forced into the system, we're compelled to contribute 11.5% of our wages. Most of us end up in a fund and investment strategy by default rather than choosing it. But then once we hit retirement, the system just casts us adrift.
Insomma, quando arriviamo alla pensione, il sistema finisce di esistere e siamo lasciati a noi stessi, nonostante non avessimo avuto alcun controllo precedentemente. E secondo sempre la ricerca del Grattan Institute, l'80% degli australiani ritiene che il sistema di superannuation sia troppo complesso, e il 60% prevede che la pensione sarà finanziariamente stressante, un momento molto stressante. Allora, cosa non va in questo sistema di contributi pensionistici? Quali sono le proposte per migliorarlo, Max?
Quello che non va è il fatto che una volta che tu arrivi alla tua pensione e devi decidere quello che devi fare, questa decisione è veramente molto complicata, perché non tutti hanno conoscenze finanziarie, sanno leggere numeri, sanno decidere sostanzialmente come comportarsi tra i soldi che tu devi prendere dal tuo fondo pensione e quelli di cui tu hai bisogno per andare avanti. Per cui di fronte all'incertezza che tu hai, dici ma io non so quanto vivo, se vivo 10 anni magari spendo di più, se vivo 30 anni ovviamente devo spendere di meno, non sapendo quella, la stragrande maggioranza delle persone che sono in pensione spendono meno di quello che potrebbero spendere, per cui le persone che sono in pensione fanno una vita più misera perché non spendono quello che hanno messo da parte durante i loro anni di vita. I soldi restano lì bloccati, non vanno a finire in consumi e essendo, diciamo così, lì bloccati non sono fermi ma continuano a generare delle fees, delle provvigioni per i fondi pensione, per cui sostanzialmente invece di beneficiare quelli che vanno in pensione beneficia le aziende che gestiscono questa pensione, per cui la proposta è, dice, perché non semplifichiamo tutto il sistema? Quindi la cosa più semplice è quale? Il fatto che la gente non sa quanto vive a lungo, però ci sono dei prodotti finanziari che ti consentono di avere una pensione fino a quando tu sei in vita, e questo tipo di prodotto invece di essere lasciato al mercato privato potrebbe essere fatto dallo Stato, perché tu dici, nel tuo fondo pensione tieni una parte di soldi che puoi dare in gestione a fondi privati, però dovresti prenderti un'assicurazione fino al giorno in cui tu vivi, che è gestita e di fatto viene data dal governo, quindi non hai problemi di spese più alte, spese più basse, truffe o controtruffe, comportamenti più o meno brutti da vedere, da verificare. E invece con una parte molto più bassa, quindi questi soldi sostanzialmente ti arrivano, è un peso, una decisione che tu come pensionato non devi più sentire e quindi puoi spendere di più. Si calcola addirittura che i pensionati possono spendere quasi un quarto della loro pensione di più, che non è roba da poco. E il resto delle raccomandazioni sono sostanzialmente di semplificare il sistema per ridurre tutte queste fees, queste spese che sono associate con la gestione della pensione.
E sarebbe tutto gestito dallo Stato, quindi?
No, allora la parte principale è gestita dallo Stato, quindi il fatto che lo Stato sostanzialmente ti dà una pensione lui con i soldi che tu hai messo da parte. E quindi dice, beh, questo semplifica molto la vita. Una parte più piccola invece di denaro te la puoi ancora gestire tu, ma lo Stato quello che fa è cercare di ridurre o se non altro dare delle pagelle ai gestori di pensione, ai gestori privati, di modo tale che tu possa scegliere, anche non avendo una conoscenza tecnica finanziaria particolarmente elevata, dice, beh, insomma, negli ultimi 5 anni questo fondo è stato costantemente tra i primi 10, invece di dare i tuoi soldi a quello sconosciuto, quello con i voti più bassi, ovviamente cerchi di puntare su quello che è più riconosciuto.
Ma Max,
quindi
ci sono delle
un ruolo privato.
Prego. Ci sono delle controindicazioni? Insomma, il sistema della superannuation è cresciuto in questa maniera abnorme e difficile da controllare per disegno divino oppure semplicemente perché è stato pensato in un'epoca diversa senza tenere in considerazione quello che sarebbe successo?
Ma ovviamente, sai, si vive di più e quindi questo uno non lo poteva sapere, però l'idea fondamentale della superannuation è quella di accumulare denaro. La superannuation non è stata pensata su come spenderla, è semplicemente il Grattan Institute sta dicendo, vabbè, è ora che cominciamo a pensarci, perché il non aver pensato come viene speso fa sì che dopo una vita di lavoro in cui tu hai accumulato determinato denaro arrivi alla fine dove tu non sai quanto spendere e visto che siamo tutti quanti più, cioè, ci piace prendere meno rischio di quello che è possibile, continuiamo a risparmiare anche se siamo in pensione invece di godere dei frutti di quello che abbiamo accumulato.
E noi siamo in collegamento con Massimiliano Tani, che è professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra. Come ogni mercoledì parliamo di economia e ora, caro Max, parliamo di super ricchi, un argomento che non so se ti coinvolga direttamente.
Assolutamente no, forse nemmeno voi.
Ma parliamone. Un rapporto di Oxfam che è stato pubblicato mostra che i super miliardari australiani guadagnano, pensate, $67,000 all'ora, un tasso che è di 1300 volte più alto dello stipendio medio australiano e Oxfam quindi una maggiore tassazione un po' per gli Elon Musk e Jeff Bezos nostrani. In Australia i miliardari sono 47 e di miliardi non ne hanno uno ma in media qualche decina. Ecco, intanto Max, come si diventa così ricchi? E invece più seriamente quali opzioni fiscali sarebbero effettivamente praticabili, possibili?
Ma guarda, non ti so dire perché se lo sapessi probabilmente non sarei qui.
No, che vergogna!
Non insegnerei, insomma, non farei certamente questa cosa. Certo è che i ricchi generalmente sono imprenditori, quindi sono persone che non diventano ricche con il reddito da lavoro, diventano ricche con imprese che hanno molto successo, che vanno poi magari a essere messe in borsa e che ricevono alta capitalizzazione, eccetera. Per cui se tu vai a vedere come si diventa ricchi, non si diventa ricchi certamente da lavoratore, bisogna essere un imprenditore per questo. Questo pone anche le basi su come andare a tassare questa ricchezza, perché se il reddito non è quello che ti fa diventare ricco, per quale motivo tutta la tassazione deve essere fatta sul reddito, come è fatta in questo momento? Per cui l'idea di tassare il capitale è una sempre vista in maniera estremamente negativa. Però in una situazione come quella odierna, dove ormai da decine d'anni il capitale è aumentato nelle mani di poche persone, ma è aumentato a dismisura, sta veramente raggiungendo o ha raggiunto dei limiti così elevati che in alcuni casi sono gli stessi ricchi che dicono, ragazzi, tassateci un attimino di più perché non ci sono troppi modi per ridurre quello che è il reddito imponibile se tu sei un super ricco, hai tanti modi per poter ridurle, è diverso se tu dici, beh, io ho un'azienda o del capitale e quello lì va tassato, per cui magari si riesce a trovare anche un modo per, non dico penalizzare il lavoro che uno ha fatto e le capacità imprenditoriali di alcune persone, però effettivamente c'è troppo sbilanciamento tra la tassazione tutta puntata su quello che uno guadagna e niente invece su quello che uno ha come capitale. È forse ora di riguardare un attimino questi termini.
Ecco, questo rapporto è stato pubblicato in occasione del World Economic Forum, il forum annuale di Davos, dal 20 al 24 gennaio. Non abbiamo tempo di analizzare anche questo, magari la prossima settimana faremo il punto della situazione su quanto si è discusso. Per adesso noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie per essere stato con noi, Max.
Certamente, ringrazio tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.